Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 30 maggio del 2026. Vediamo il tema fondamentale di giornata su tutti quanti i giornali, Marcos tu 1290, ti saluto su Instagram come Fulvio Daniele e tutti gli altri che arrivano. Allora, la questione fondamentale è questa vicenda del drone russo che arriva in Romania, per cui tutti quanti i giornali parlano di attacco russo all'Europa e cose di questo tipo. Allora, io vi vorrei, ciao Rita Joachini, vorrei prendere il punto di vista più contrario che ci sia, cioè il punto di vista proprio che io non condivido, ma è il più lontano da tutte quante le interpretazioni univoche dei giornali. La zuppa serve a questo, farci vedere e coltivare il dubbio. Il dubbio è coltivato in maniera, diciamo, senza dubbi, da Travaglio sul Fatto Quotidiano e che dice in realtà non si tratterebbe di un drone russo, un po' come i droni che cadono nelle penisole, nelle aree, diciamo, in Lituania, Lettonia, perché sarebbero dei finanziatori degli ucraini, darebbero una mano agli ucraini, ma potrebbe essere un drone, sì, russo, ma spostato in Romania e rimbalzato in Romania le barriere elettroniche che fanno gli ucraini, cioè sostanzialmente la colpa sarebbe degli ucraini. Questo è il concetto di Travaglio. Cioè stiamo attenti perché in realtà non sono i russi che hanno minacciato e hanno. Come possiamo dire, stanno attaccando l'Europa e stanno creandoci dei problemi. No, ma sarebbe semplicemente nella guerra, siccome quello era il confine, questo era un drone russo che andava in Ucraina, gli ucraini lo hanno fermato dal punto di vista elettronico ed è andato a finire in Romania. Perfetto, bellissima interpretazione. Interpretazione ovviamente che noi dobbiamo prendere con il beneficio dell'inventario perché è evidente che i droni possono essere rimbalzati da forze, diciamo, elettromagnetiche. Sì, c'è un piccolo problema. C'è un piccolo problema. E sapete qual è il piccolo problema? È che il giorno stesso in cui avviene questa cosa, Medvedev, che è il poliziotto cattivo dell'amministrazione russa e di Putin, dice e ci spiega che l'Europa deve stare attenta e che nessun paese in Europa è al sicuro. Cioè, lo dicono loro, non è che lo dice il giornale compiacente e antirusso. Lo dicono loro. Vedete, sapete benissimo quanto io sia contrario all'idea che l'Ucraina possa entrare nell'Unione Europea, perché mi sembrerebbe una cosa veramente da folli. Però bisogna distinguere i piani. C'è un piano politico e c'è un piano molto interessante dal punto di vista geopolitico. Allora, io non mi sento sereno con un colosso russo come quello che abbiamo visto, piuttosto aggressivo, che fa come cazzo gli pare sul confine nord dell'Europa. E chi conosce i russi da vicino? I finlandesi, i lettoni, i lituani, i rumeni, gli ucraini, sanno perfettamente che il gigante russo e la grande madre russa, beh, insomma, dobbiamo un po' stare attenti ai loro comportamenti, perché non è che si facciano grandi problemi. Però, insomma, mi sembra che ci sia in Italia, tra l'altro sono stato oggetto fantastico, e lì veramente te ne rendi conto, della catena degli hacker russi o degli agent russi, perché mi stanno mandando centinaia di mail questi hacker russi sul fatto che mi dovrei vergognare per le mie posizioni. Insomma, è talmente facile bloccarli che non è neanche un gran problema. Il punto sostanziale è che però dall'altra parte abbiamo il gigante americano che mi sembra imbambolato, perché questa vicenda della tregua in Iran sta diventando veramente una barzelletta, cioè con altrettanta serietà, secondo me serietà è una parola del cavolo che in genere usano a sinistra per rendere verosimili le loro minchiate, però con altrettanta nettezza dobbiamo dirlo. Cioè, ma ragazzi, ma noi ci rendiamo conto che quello va nella situation room, nella situation room con Rubio e gli altri, il capo dello staff, facciamo pace, non facciamo pace, e poi questo 400 kg oggi vanno ai cinesi, lo diceva ieri il capo dei servizi segreti esteri italiani, uno dei vice capi che si chiama Mancini, poi non si riesce a capire se in realtà si fa l'accordo anche sul nucleare e allora noi liberiamo Hormuz, ma Hormuz sarebbe stata occupata prima dagli iraniani e poi si capisce invece che il blocco è degli americani. Cioè, ragazzi, questa è una farsa. È una farsa. Allora, Trump sta facendo il lavoro sporco, un po' come Zelensky, e i due non vanno d'accordo, secondo me, per quell'impero del male che si chiama teocrazie islamiche. Inutile che ci prendiamo per il culo, questo è quello che sta facendo. Però, francamente, il comportamento e la gestione di questa vicenda è abbastanza imbarazzante. Dice Ugo Tom.81, la borsa schizza. Sì, la borsa schizza e ne parleremo tra poco perché il concetto è che stanno scommettendo e hanno scommesso che la guerra sarebbe durata poco. Io però mi ricordo quando dissero che se durava oltre maggio il problema sui carburanti ci sarebbe stato e poi in realtà è durata perché siamo ancora a giugno e poi c'è questo fenomeno dell'intelligenza artificiale di cui ieri ha parlato il governatore della Banca d'Italia e a me mi fa, scusate il gioco di parole, illetterato, a me fa impazzire. Perché vedete, i grandi burocrati della Banca Centrale Italiana, che avrebbero dovuto vigilare su tutte quante le fusioni, acquisizioni, gente che viene a casa vostra e ti chiede, se hai fatto tutte le PSA, le DSA, le minchie, cioè voi prendete tutti gli obblighi che hanno le banche italiane, di doppia autenticazione, password, minchiate, tutte che fanno, figlie della burocrazia europea, e che loro dicono per la vostra sicurezza, tutte le incapacità, noi tutti quei fogli che dobbiamo firmare, le MiFID, ecco, tutta questa roba qua, dagli stessi produttori di tutta questa burocrazia, loro ci vengono a spiegare davanti a 300 persone, di cui non ce n'è una che si occupa praticamente di intelligenza artificiale, ieri riunite a Roma, sono i cavalieri del lavoro, che appunto di intelligenza artificiale non mi sembra che ce ne fosse uno tra quegli ultimi nominati, e c'è la piccola aziendina di vino, cioè, ma ragazzi, quello che c'ha tre negozietti, questi sono i nostri cavalieri del lavoro. Là c'hanno Sam Altman e Musk, che come dice oggi Milano Finanza non si fida, Panerai, di loro. Beh, insomma, però si fida del professore universitario, fantastico pure Panerai. Vabbè, lasciamo perdere, ognuno si fidi di chi gli pare, però c'è un mondo che sta andando come un missile, quello di Amazon che è scoppiato, e dall'altro ci sono le 300 persone in cravatta che seguono il governatore della Banca d'Italia, Panetta, che parla di intelligenza artificiale. Ragazzi, io dico, è vero che parla di intelligenza artificiale dicendo che è un grandissimo abilitatore, che potrebbe aumentare le nostre capacità, ma sapete che qual è l'unica cosa che riesce a dire sull'intelligenza artificiale? Bisogna fare investimenti pubblici, il che non è neanche sbagliato, perché come diceva Adamo Smith, ci vogliono anche fondi pubblici per quelle opere che i privati non sono in grado di fare. Oggi i privati da soli possono fare ponti, strade, ferrovie che un tempo non potevano fare, ma investimenti in enormi data center, enormi computer sono molto difficili. Vi faccio un esempio. Ieri Claude, che è la più importante applicazione di intelligenza artificiale oggi, l'unica che può che ha un senso, altro che ChatGPT, Perplexity e altre. Questa Claude ieri è praticamente andata in palla. Io stavo facendo delle cose un po' pesantine su Claude e si è capito che ieri non era in grado di dare capacità, non di capacità chiaramente di calcolo, e quindi diceva delle cose incredibili, è saltato il server, eccetera, perché la capacità di calcolo è quello che, siccome tutti ormai usano l'intelligenza artificiale, dei vostri figli, dei vostri nonni, perfino Panetta, allora quella roba lì. Ma voi sapete che in questo mondo ci sono centinaia di richieste di data center, di computer, super computer in Italia che vengono bloccati dal cavo che manca, dall'autorizzazione edilizia che non c'è, dalle minchiate. Allora, quando io vedo quei mammatroni a Roma, tutti riuniti, sei stato invitato in Banca d'Italia? Ah sì, io vado in Banca d'Italia, come potrebbe andare una signora a prendere un tè al Brown's di Londra, Mayfair? Ecco, queste signore che vanno a prendersi il tè in Banca d'Italia, stanno lì che parlano dei massimi sistemi, io non capiscono un cazzo dei massimi sistemi, ma un cazzo! Quando dico un cazzo, loro pensano di sapere usare l'intelligenza artificiale perché hanno usato ChatGPT e hanno detto chi è Panetta, oppure a che ora c'è le considerazioni finali di Panetta, oppure si scrivono come ci si veste per andare alle considerazioni finali di Panetta e ascoltare le sue 37 pagine. Allora io non voglio togliere nulla, è stato oggi tutti i giornali che poi commentano Panetta, ma che cosa state facendo per l'intelligenza artificiale? Voi vi siete resi conto, mentre questi cazzeggiano, che 2 giorni fa Google ha rilasciato una nuova versione delle sue, diciamo, istruzioni di ricerca, per cui sostanzialmente sono morti tutti i siti del mondo. Voi pensate che adesso arriverà traffico su Fanpage, per citarne uno? Voi pensate che oggi arriverà traffico sui siti che sono maggiormente conosciuti in Italia, compreso Nicola Porro da Google? Zero, zero. Perché loro si fanno la loro intelligenza artificiale e la gente non andrà più a cercare i siti, ma andrà a cercare la risposta con l'intelligenza artificiale che la stessa Google, partita per ultimo, cercherà di fare. Allora, mentre avvengono tutte queste cose qua, Gianfranco, l'intelligenza artificiale è spesso usata da deficienti naturali, esatto, mentre avvengono tutte queste cose qua, loro ci spiegano che bisogna fare degli investimenti pubblici. Basterebbe, porca di quella puttana, permettere ai privati di non rompergli i coglioni se vogliono fare investimenti, mentre noi continuiamo a rompergli i coglioni, tutti là che applaudono, tutti là che sono persone. Che cosa fanno? Sperano che la burocrazia loro non gli rompe i coglioni perché sono 50 anni. Vabbè, insomma, tutto questo per dirvi che tutti parlano di intelligenza artificiale, ma gli unici che la fanno sono cinesi e americani. E guarda caso, sono i due mercati che stanno esplodendo e anche avendo grandi problemi. Ormai ci licenziano tutti, no, non licenziano tutti, ci saranno nuovi mestieri che converrebbe, licenziano quei mammottoni che vedi in Banca d'Italia. Certo, quelli li licenzi. Licenziano il promotore finanziario che ti propone il prodottino della banca e tu puoi confrontarlo con altre cose. Licenzi gli assistenti che ti dicono e ti leggono gli appuntamenti su Google Calendar invece di spiegarti che cosa succede nella giornata, licenziano i motori di ricerca, quelli su Google, che non hanno più nessun senso rispetto all'intelligenza artificiale. Questo avverrà. Che vogliamo fare? Alziamo le mani, parliamo di filosofia e di etica come vorrebbe oggi Milano Finanza, ma lasciamo perdere. Nel frattempo è stupenda questa vicenda dei sondaggi oggi su Corriere della Sera di Pagnoncelli, perché fino a ieri mi sembrava che il centrodestra fosse morto, stava perdendo le elezioni, era in minoranza dopo il referendum La Batosta. Oggi leggo effetto comunali sui sondaggi. Ma come cazzo è possibile che ci prendano così per il culo e noi ci facciamo prendere così per il culo? Ma quale effetto? Non c'è nessun effetto. Non è che la vittoria di Venezia ha portato una vicenda e sui sondaggi. Le cose stavano così prima e stanno così oggi. Non è un effetto sondaggi, non è un effetto comunali, non è un effetto Bagnoncelli. E quello che cazzo succede? Cioè che gli italiani continuano a dare seguito a questo governo che ha il 42,3% dei consensi contro il 40% del centro-sinistra, ma soprattutto se ci metti, e questo è l'unico dato fondamentale, Vannacci che cresce al 47% e Fratelli d'Italia continua ad avere il 27,6%, il primo partito, mentre il PD sta perdendo consensi, è sceso dal 22 al 20. Allora ragazzi, ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando semplicemente di quello che tutti quanti noi sapevamo. Vannacci sta crescendo, non tantissimo, ma il suo 4,8% di Baglioncelli oggi è rilevante. Azione è l'unico partitino di centro che supererebbe lo sbarramento del 3% perché quel fenomeno di Renzi viene intervistato da tutti quanti i giornali, viene invitato in tutte le televisioni, è un aspirante Patek, ti spiega come funziona il mondo, prende l'editore del nuovo editore greco della Repubblica e gli fa fare il giro delle sette chiese. Renzi è centrale, però quante persone lo votano? Oggi i risultati erano sotto il 3%, quello non ci avrebbe manco un parlamentare se non si mettesse in coda con il partito di sinistra, PD, con Conte e con AVS di Fratoianni. Questo è il principio. Poi dopo possiamo raccontarci le cazzate, ma non raccontandoci le cazzate, quello che succede oggi è che senza Vannacci il centrodestra è un po' più avanti del centrosinistra, con Vannacci è molto avanti. Poi bisogna capire che cosa fare con Vannacci, ovviamente. Come vanno le cose in Italia? Beh, non c'è stato mai un periodo in cui c'è stata più occupazione in Italia di questo periodo in cui viviamo. L'occupazione comunque in Italia, state molto attenti, non è altissima, è più bassa della media europea, ma grazie agli ultimi anni e soprattutto alla riduzione della popolazione e dell'età lavorativa, l'Italia ha il 66,63% delle persone che sono occupate, che hanno un lavoro. Tante ancora quelle che non hanno un lavoro, molte di loro però il lavoro non lo vogliono, quindi noi abbiamo una disoccupazione al 5% e un'occupazione al 66%. Nell'ultimo trimestre abbiamo fatto 269.000 occupati in più. Per un paese come l'Italia è un numero fenomenale. Allora il problema qual è? il problema è chiaramente la qualità del lavoro, chiaramente gli stipendi sul lavoro, ma il terzo problema fenomenale su cui dovremo occuparci nei prossimi mesi è l'inflazione, che peraltro, siccome è salita sopra il 3%, e questo è un dato negativo, il punto sostanziale di Sole 24 Ore oggi è che nel carrello della spesa quell'inflazione ancora non è entrata, perché evidentemente c'è ancora molta inflazione che nasce dalle contingenze della guerra, quindi energia, trasporti e altro. Il punto fondamentale è questo, cioè un paese che ha il 3,2% di inflazione, se è temporanea, la possiamo digerire, ma con un'alta occupazione, con stipendi non elevati, un'inflazione di questo tipo o diminuisce nei prossimi mesi oppure sono riduzioni di reddito disponibile sempre maggiore da parte dei cittadini. 17, 18, 19 luglio la ripartenza a Maratea. Mi raccomando, prenotate sul sito www.laripartenza.it e noi ci vediamo domani con la zuppa di porro. Ciao.